Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo San Giuseppe di Padre Tarcisio Stramare, dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. È un testo eccezionale perché racchiude i commenti più importanti dei primi padri della Chiesa su San Giuseppe. Quindi si vede l'evoluzione, l'approfondimento anche della teologia su San Giuseppe, ecco che hanno fatto i padri, quindi i primi iniziatori della teologia cristiana, e che hanno fondato anche la Chiesa con la loro teologia, fondata ovviamente sul Vangelo, ispirata dallo Spirito Santo. Giuseppe di fronte alla gravidanza di Maria. Vediamo un po' questo testo che in fondo rappresenta la passione di Giuseppe. Siamo nella settimana, ecco, di sofferenza, ecco. E poi di gloria, legata al tempo pasquale. La Pasqua di Giuseppe è stata proprio l'offerta che gli ha dovuto fare insieme a Cristo della sua vita, perché quasi si asteneva dal voler compartecipare con Maria a questo grande mistero dell'incarnazione. Però il Signore poi lo ha convinto a farlo. Non si sentiva pronto, non si sentiva degno. Qualcuno dice forse che invece voleva applicare la legge di Mosè, che impediva, recisamente a chi appunto aveva una promessa sposa incinta di sposarsi. Quindi vive questo dramma interiore, tutto interiore. San Giuseppe sembra che esteriormente non fa nulla, che poi invece era un grande lavoratore, sappiamo, faceva il carpentiere, quindi era molto bravo nei lavori pratici, e poi anche il sostegno materiale e spirituale che ha dato a tutta la Santa Famiglia, e quindi doppio lavoro per lui. Allora, la gravidanza di Maria rappresenta la sua prova, no? Come per Cristo, la prova e la passione per Maria anche, no? Per un uomo che è destinato alla famiglia, ecco, la prova è questa: la donna è incinta prima che voi andaste a vivere insieme. E quindi, che deve fare un povero uomo? Santo uomo, santo, è la soluzione migliore, no? Maria cercava di convincere Giuseppe che il suo concepimento era opera dello Spirito Santo, ma egli non le credette, perché si trattava di un fatto insolito. In effetti nessuno mai era stato fecondato dallo Spirito Santo, perché benché ci fossero altre prove nella vita, no? Secondo le quali appunto personaggi della Bibbia avevano ricevuto in dono la maternità, soprattutto donne che appunto incinte dopo la sterilità, oppure in età avanzata, in vecchiaia, come Sara. Sara è proprio immagine. Non tanto di Maria, perché Maria era una giovane donna, no? Ecco, però è il segno di tutte quelle donne che poi avrebbero concepito in età avanzata o nella sterilità, come l'altra Anna, la madre di Samuele, ma che era sterile, non poteva avere bambini. E poi invece a un certo punto concepisce Lia, Rebecca, anzi Lia no, Lia aveva dei figli, Rebecca che non ne aveva. E poi chiede al Signore di averne Rachele, no, ecco, e poi anche altri, che come insomma Elisabetta, avanti negli anni, no? Sterile ormai. Zaccaria non crede che possa concepire. E anche Anna, la madre della madre di Dio. Nella tradizione cristiana, tradizione apocrifa, c'è questa sterilità di Anna. Quindi Sara ha questo dono con un tocco speciale di Dio, però concepisce in maniera naturale, cioè dall'unione con suo sposo, con Abramo. Però senza il tocco divino sarebbe impossibile, quindi si poteva in fondo, no? Ecco, forse arrivare a qua, però certo Giuseppe, una cosa così grande. Sant'Efrem pare che appunto interpreti che non vuole lui sposarsi, no? Nonostante la conoscenza che ha da parte di Maria di questo grande mistero. Non volle però nella sua giustizia denunciarla pubblicamente, tuttavia non accettò ulteriormente di prenderla in moglie, dato che gli pensava che si fosse unita ad un altro uomo. Perciò decise nella sua giustizia di non prenderla come moglie e nello stesso tempo di non calunniarla. Beh, qui Giuseppe assurge a un livello altissimo, se veramente pensa che la Madonna si sia unita ad un altro uomo. Beh, non era proprio fuori dal tempo che un uomo rispettasse così una donna, per quanto peccatrice, quindi non l'accusasse, no? Ma la rimandasse in segreto. Sarebbe una giustizia forse anteriore ai suoi tempi, superiore ai suoi tempi. Invece pensare che egli sapesse già e credesse che fosse opera dello Spirito Santo, ecco, questo lo rende molto più nobile davanti a Dio. Lo rende devoto. Lo rende spirituale, dice, ma è una cosa così grande, io non posso perché è una cosa di Dio. Allora si rimette, si ritrae, sceglie il nubilato, nel senso, sceglie il celibato, no? Sceglie di non sposarsi per nulla. Ecco, piuttosto che mettersi contro Dio, ecco, questo potrebbe essere plausibile nella sua concezione, no? Umana. Di giustizia umana, ispirata, certamente umana, antico testamentario, sempre umana. Così un angelo gli apparve e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide. Meraviglioso che l'angelo chiami anche lui figlio di Davide, ricordandogli il primo dei suoi antenati, cioè Davide, al quale il Signore aveva promesso che dai frutti delle sue viscere egli avrebbe suscitato la carne del Messia. Da quelle viscere sarebbe nato il Messia, però come? Non in una maniera naturale. Nella generazione di Cristo è diversa da quella di chiunque altro. È nato da donna, sì, però l'unica cosa che si può dire è nato da donna, come dice San Paolo. Nacque da Maria Vergine, come dice il credo della Chiesa Cattolica, del Concilio di Nicea, nato da donna. Non si dice nato da Giuseppe. Si poteva dire se questo fosse stato accettato, no? Nella convinzione di fede della Chiesa, ma questo non c'è. Ecco, che non appartiene alla fede. Giuseppe gli dà la stirpe, ma in senso adottivo, come c'era l'esempio degli imperatori romani, veramente c'era l'imperatore Adriano che era adottivo, Traiano stesso adottivo. Questi grandi imperatori, che sono i più grandi di tutto l'impero, perché durante il loro dominio, Traiano, Adriano, Marco Aurelio, l'impero si sparse nella sua più alta larghezza, la più grande larghezza, estensione territoriale. E quindi furono degli imperatori grandissimi questi, perché dovettero combattere tante guerre, sostenere tante rivolte, però. Sono gli imperatori, più che i primi imperatori, Cesare, Pompeo, ecco, Pompeo no, ma Cesare, Augusto, sì, forse Augusto, no? Per la sua lungimiranza, ma gli altri veramente sono ricordati con malizia anche dagli storici, no? Caligola, Nerone, Claudio. E invece poi ci sono quelli della dinastia Flavia, no? Tiberio. Come si chiama? Vespasiano, Tito, Domiziano, pure questi, insomma, si macchiarono di orrendi delitti. Tito distrusse addirittura il tempio. Domiziano, Dominus Deus, pure lui cruentissimo con i cristiani, ma anche con gli altri. Un uomo veramente di scalata sociale. Ecco, però. Dopo ci furono questi imperatori, anche illuminati, anche filosofi come Marco Aurelio, e avevano la stirpe adottiva, cioè riconoscevano l'impero a chi essi adottavano. No? Ecco, c'era il discepolato, si può dire, era l'imperatore stesso che sceglieva, non generava, perché i figli non sempre sono adatti a fare quello che fa il padre. No? Ecco, questa è una cosa che è venuta nel secondo millennio. I romani erano molto più pratici. Se tu sei adatto, sei bravo, allora lo fai l'imperatore, ma se no meglio che te ne stai a casa. Così. Perché questi imperatori fossero sposati, avessero dei figli naturali, hanno lasciato l'impero all'imperatore adottivo, cioè a un figlio adottivo, a quello che lui coltivava. L'imperatore stesso sceglieva e coltivava per diventare erede del trono. No? È il sistema romano, sistema abbastanza avanzato. Infatti, come ho detto, che in quel periodo l'impero fu il più forte possibile, a cavallo tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo. Mai e nessun luogo aveva sorpreso in lei un'intenzione impudica. Non solo, ma gli era impossibile non credere a Maria perché c'erano troppe cose in suo favore: la fonia di Zaccaria, la concezione di Elisabetta, l'annuncio dell'angelo, l'allegrezza di Giovanni e la profezia dei suoi padri. Tutte queste cose ed altre ancora proclamavano a gran voce un concepimento virginale. C'erano troppi segni soprannaturali. Anche lui, che era un uomo giusto, sapeva con discrezione interpretare i segni. Per questo, nella sua giustizia, pensò di rimandarla segretamente. Se avesse saputo che questa concezione non veniva dallo Spirito Santo, sarebbe stato illegale da parte sua non denunciarla pubblicamente. La necessità del matrimonio. Se l'angelo ha ordinato a Giuseppe di prendere con sé Maria, il motivo è stato quello di allontanare il sospetto che sarebbe potuto venire in mente ad eventuali calunniatori. Ecco, quindi è nascosta la nascita di Gesù. Questo lo diceva anche Sant'Ignazio di Antiochia: agli occhi del demonio è nascosta la nascita di Cristo, del Cristo. Cioè, sembra un bambino normale, e infatti il demonio ispira Erode per gli soffia proprio nell'anima di uccidere tutti i primogeniti. Ma uccidere i bambini serve molto, perché il bambino è figlio di Dio, quindi quello che lui fa, che Dio decide, è quello che bisogna fare, insomma, non quello che deciderò. Il padre ama il figlio e si confronta con lui. Poi Gesù è arrivato alla morte, sì, ma era arrivato perché stabilito, questo era stato stabilito dal Signore stesso per la salvezza di ogni uomo, nel pagamento del prezzo del riscatto del peccato. Se l'angelo ha ordinato a Giuseppe di prendere con sé Maria, il motivo è stato quello di allontanare il sospetto che sarebbe potuto venire in mente ad eventuali calunniatori. Più ancora, Giuseppe doveva proteggerla ed evitare che venisse uccisa da coloro che, a causa della sua concezione, l'avrebbero sospettata di relazioni carnali con un angelo. Beh, certo, oggi non arriviamo a tanto, però tanti cominciano a dire: beh, no, Gesù è figlio di Giuseppe, anche naturale, no? Dal rapporto di Giuseppe e Maria è venuto Gesù. I sacerdoti lo dicono tranquillamente, eludendo quindi le scritture che dicono il contrario. La castità di Giuseppe abitò con lei nella santità, Matteo 1,25, nel senso che mai vedendola Giuseppe la desiderò con passione sregolata, non desiderò mai Maria. Abitò con lei nella santità, cioè nella verginità, finché non partorì il suo primogenito. Era una santità necessaria, quantunque la loro volontà cooperasse. Ma la santità che conservarono dopo la nascita di nostro Signore derivò dalla loro stessa libertà. Beh, certo, non sono santi questi santi, solo al momento, ecco, solamente al momento dell'evento dell'incarnazione, ma la santità si espande sempre, l'incarnazione è continua. Passando dal commento alla scrittura agli inni, vediamo come nel suo linguaggio sia frequente l'uso di paradossi e simboli, come pure della tipologia biblica. Il tabernacolo e l'arca dell'alleanza prefigurano il grembo di Maria. Il grembo di Maria è nel tabernacolo, è nell'arca dell'alleanza. San Giuseppe che Giovanni. Sia Giuseppe che Giovanni hanno venerato il grembo della madre a causa del mistero, perché essa fu simbolo del tabernacolo materiale nel quale abitò l'Emanuele. Ambedue ci richiamano e ci ammoniscono affinché non disprezziamo Dio nel suo santuario. O incredibile audacia di chi osa inquisire: Non pretendiamo di misurare la sua altezza incommensurabile, o profondità che nessuno scrutatore può indagare, o altezza sublime che nessun mortale riesce a toccare, o lunghezza che nessuno può misurare in cubiti, o larghezza che nessuno può definire in palmi. Sono tutte citazioni di Sant'Efrem. Solo la fede può accettare tale mistero. La donna è al servizio dell'uomo che è il suo capo. Giuseppe invece scelse di servire il Signore che stava in Maria. Il sacerdote all'arca del sacramento esercitava il suo servizio per te, o santo, per il Signore, ma anche per il sacerdozio stesso, per se stesso. Ecco. Ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il libro di Tarcisio Stramare, San Giuseppe dai padri della Chiesa, gli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo. Abbiamo detto che Giuseppe avrebbe titubato, ecco, sarebbe stato incerto, anzi sicuro, di lasciare la Madonna. Perché, insomma, non avrebbe visto bene questo episodio, o come un tradimento, oppure come una cosa talmente soprannaturale di cui egli non poteva portare il peso. E quindi si astiene. Si astiene, ma è aiutato dall'angelo, dalla grazia. E quindi, ecco, accetta alla fine questo incarico, con l'aiuto di Dio. È come una morte, una risurrezione. Ecco, il mistero pasquale vive in anticipo per Giuseppe. Ecco, vediamo adesso San Giuseppe nella castità, no? Castità di San Giuseppe. Abitò con lei nella santità, Matteo 1,25, nel senso che mai vedendola, Giuseppe la desiderò con passione sregolata. Finché non partorì il suo primogenito, era una santità necessaria, quantunque la loro volontà cooperasse. Ma la santità che conservarono dopo la nascita di nostro Signore derivò dalla loro stessa libertà. Fu la virtù provata, la virtù ormai edificata dal mistero pasquale, dalla sofferenza di morte e risurrezione di Cristo, che li ha sostenuti. Soprattutto Giuseppe, il quale non era immacolato, ecco, però lo stesso è riuscito a portare a compimento il suo ministero virginale. Passando dal commento alla scrittura, dal commento agli inni, vediamo come nel suo linguaggio sia frequente l'uso di paradossi e simboli, come pure della tipologia biblica. Il tabernacolo e l'arca dell'alleanza prefigurano il grembo di Maria. Sia Giuseppe che Giovanni hanno venerato il grembo della madre a causa del mistero, per perché essa fu il simbolo del tabernacolo materiale nel quale abitò l'Emanuele. Ecco, Maria come tempio, Maria come tabernacolo è un tema molto sfruttato dagli scrittori ecclesiastici. Anche perché il tabernacolo non c'è più. Quindi qual è il nuovo? È un tabernacolo spirituale. È un tabernacolo non edificato da mani d'uomo. È un tabernacolo divino, Immacolata Concezione. Ecco, nella concezione c'è proprio l'idea del tabernacolo, perché colei che concepisce, anzi colei che è la concezione, non che è concepita, ma che è la concezione in senso assoluto, c'è la dimora, ecco. La dimora di qualcuno, perché la donna è così, no? Ospita in sé il figlio. Ecco, allora la Madonna è la concezione per eccellenza, concepisce ciò che non si può concepire da nessuno, cioè Dio, Dio stesso, l'Emanuele. Ambedue ci richiamano e ci ammoniscono affinché non disprezziamo Dio nel suo santuario. Disprezzare la Madonna significa disprezzare il Tempio. Significa disprezzare Dio, perché Madonna è madre di Dio, tempio di Dio, arca di Dio, custodia di Dio. Come si fa a disprezzare la Madonna? O a sminuirla? Dice, ma è una donna qualsiasi, una come le altre. No, allora già stai bestemmiando, non ti rendi conto, della bestemmia che stai elevando a Dio, perché in quel tabernacolo, in quel cuore c'è Dio. O incredibile audacia di chi osa inquisire, non pretendiamo di misurare la sua altezza incommensurabile, o profondità che nessuno scrutatore può indagare, o altezza sublime che nessun mortale riesce a toccare, o lunghezza che nessuno può misurare in cubiti, o larghezza che nessuno può definire in palmi. Solo la fede può accettare tale mistero. La donna al servizio dell'uomo, che è il suo capo. Giuseppe invece scelse di servire il Signore che stava in Maria. Sacerdote all'arca del sacramento, esercitava il suo servizio per te, o Santo. Quindi qui si vede quasi che Giuseppe sia un sacerdote, no? Che officia davanti al Tempio, che è Maria, davanti al tabernacolo, che è Maria. Ecco, quindi è un sacerdote che offre questo sacrificio. Ecco. Della presenza di Dio sull'altare nel tabernacolo, che è Maria Santissima. Il sacerdote esercitava il suo servizio per te, cioè in vista di te. Tutti i sacerdoti sono meno di Giuseppe, anche se sembra che ha fatto Giuseppe, no? Giuseppe è custode del tempio, custode dell'arca, e solo i sacerdoti potevano entrare nel Sancta Sanctorum, nella parte più interna del tempio, per offrire il sacrificio a Dio. E così Giuseppe è stato l'unico che è stato ammesso a vivere insieme a Maria Santissima, la sposa di Dio, il tabernacolo di Dio, la madre di Dio, colei che ha prodotto Dio nel mondo. E quindi veramente più di ogni sacerdote ha fatto Giuseppe. Ma qui sottolineata la finalità apologetica in merito al comportamento di Giuseppe nei confronti della sua sposa e il riverbero sulla santità di lei. Giuseppe abbracciava il figlio in quanto neonato, lo serviva in quanto Dio. Abbracciava in quanto neonato, lo serviva in quanto Dio. Sì, come padre lo custodiva, però come Dio lo adorava. Gioiva di lui in quanto buono e aveva soggezione di lui in quanto giusto. È il giudice del mondo, il giudice della storia, il re dell'universo, era davanti a lui. Cosa poteva fare Giuseppe? Ma solo prostrarsi, solo adorarlo, solo vivere in una profonda comunione con lui. Mosè portava le tavole di pietra che il suo signore aveva scritto e Giuseppe scortava solennemente la tavola pura, nella quale dimorava il figlio del Creatore. Le tavole furono abbandonate poiché il mondo fu riempito del suo insegnamento. Il servizio di San Giuseppe come ministro della salvezza è implicito nella descrizione del censimento, dove Gesù viene messo in contrasto con Cesare Augusto. Negli anni del re, chiamato con il nome Splendore, Augusto, si levò il nostro Signore presso gli ebrei. Vennero a regnare Splendore e Levante, il re della terra e il figlio delle altezze. Benedetto sia il suo potere. Ecco, una dialettica, no? Tra ciò che è divino e ciò che è umano. L'imperatore splendeva, era la luce dell'impero, ma Gesù è la luce del mondo, è un po' più grande. Nei giorni del re, che scriveva agli uomini nel registro dell'imposta, scese il nostro Salvatore e scrisse gli uomini nel libro della vita. Sembra quasi una globalizzazione quella di Augusto, no? Voleva sapere tutti gli abitanti del suo impero in modo tale che potesse estorcere bene i suoi beni. Beh, oggi si fa lo stesso, no? Quando si fa la dichiarazione dei redditi, o il Green Pass, o tutte queste altre belle cose, globaliste, la tessera sanitaria, perché così tutti, insomma, quelli addentro, quelli che guidano, sanno tutto di te, fanno il censimento. Perché per avere più soldi, più controllo sociale, si sa bene chi sei, quello che fai, no? Quello che dici, quello che scrivi, quello che pensi, addirittura. Ecco, l'intelligenza artificiale oggi si è arrivata. È stato un pallino, ecco, dal censimento di Augusto, sempre presente nei grandi poteri forti, nei dittatori, no? Gli autocrati che governano il mondo. Ecco, poi forse con l'impero cristiano questo si è un po' attenuato, perché il rispetto della persona lo imponeva, però adesso che il cristianesimo è venuto meno, si è ritornati a questa forma di potere selettivo, potere assoluto, che non si può discutere, con cui non si può dialogare. Non è più il popolo che dirige, no? Che controlla quantomeno la situazione, ma è dall'alto i capi più grandi che decidono il da farsi o decidono che cosa non si deve fare. Quindi in questo splendore dell'impero di Augusto nacque Cristo, lo splendore più grande. Scrisse, lo si scrisse nelle altezze, lo si scrisse sulla terra. Gloria al suo nome, scrive Sant'Efro. Degna di memoria la madre che l'ha generato, degna di benedizione il seno che l'ha portato, come pure Giuseppe, ecco, Giuseppe. Sant'Efrem Siro, parla di Giuseppe, per grazia chiamato padre del figlio vero, il cui padre è glorificato, un pastore di tutta la creazione, inviato al gregge perduto e smarrito, trionfalmente lo condusse e lo introdusse nel suo ovile. Nelle omelie incontriamo la seguente affermazione riguardante la paternità. La natura ha concesso questo nome di padre a San Giuseppe, e i tempi glielo hanno conservato, poiché lo sposalizio di Maria con Giuseppe ha reso legittimi gli appellativi di padre e di madre, da fatto sì che colui che non aveva generato, tuttavia, fosse considerato come padre. Efrem pone in bocca a Maria queste parole: con quale nome dovrò io chiamarti figlio di Dio vivente? Io non so, né oserò chiamarti figlio di Giuseppe, perché tu non sei sangue del suo sangue. Ma io, essendo sua sposa, non posso che ignorare il suo nome. È di Efrem la similitudine della palma sviluppata da San Francesco di Sales per dimostrare la verginità di Maria e Giuseppe, e insieme difendere la paternità di Giuseppe. Difende l'efficacia del patrocinio di Giuseppe. La chiave del regno dei cieli è nelle vostre mani. Dea, aprite anche per noi questa cara e preziosa città. Pensiero ripreso nel secolo XV dal francescano Bernardino de Bustis. Il regno dei cieli è Gesù, è nella mano di Maria e Giuseppe, perché avendo nostro Signore Gesù due chiavi per il paradiso, l'ha consegnata a Maria. Una l'ha consegnata a Maria e l'altra a San Giuseppe. Quindi anche lui ha le chiavi, secondo Efra. Perché ha potere sul cuore di Cristo, chi più di Giuseppe, no? Può intercedere per noi. Sant'Efrem chiama a volte Giuseppe padre di Dio. Questa è una cosa proprio di Efrem, non esiste in letteratura, però ecco, certamente non si sbaglia. perché è stato così vicino a Gesù da poter essere definito anche padre. Allora, dalla passione di Giuseppe ricaviamo la sua risurrezione, la sua presenza in cielo, forse anche con il suo corpo, come tanti commentatori dicono, anche San Bernardino fu sicuro in una predica di annunciare la risurrezione corporea di Gesù. E che il suo corpo puro, casto, avrebbe meritato molto più del nostro di entrare in cielo. Sia lodato Gesù Cristo, e grazie dell'attenzione possiamo, ecco, continuare ancora dopo Pasqua questa trasmissione. Giuseppe ci accompagna a essere fedeli e veraci assertori del Vangelo. Ci deve dare pace in noi e nella risoluzione. In tutto quello che lui ha vinto il mondo, anche noi possiamo vincerlo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato, e pace e bene, Ave Maria, cari fratelli, di Rade Buon Consiglio. Buona Pasqua a tutti, santa e serena Pasqua di morte e risurrezione, insieme a Maria e a Giuseppe, lo sposo prediletto, che ci conduce alla gloria. Sia lodato Gesù Cristo.